Stiamo ripercorrendo l'avventura dell'anima che, se non fosse stata attratta da quella caris, da quel rilucere che è l'elemento attraente del bello, quindi dal fascino di una piena manifestazione, sarebbe rimasta ferma, riversa, inattiva, senza riuscire a farsi poi trasportare oltre il bello verso il bene per sé, dunque verso la trasformazione, la trasfigurazione. In quella inanità, in quella depressione, potremmo dire noi oggi, sarebbe stata trascinata lontano dal padre, questa è l'espressione che usa Plotino, lontano cioè dal bene primo, rianimandosi, strano detto per Psiche, ma insomma risalendo come alla radice di un albero immenso a quella luce che è l'analogo del bene, noi, cioè l'anima che siamo. Chi siamo noi? Siamo Psiche, una delle risposte plotiniane. Noi, l'anima che siamo, diventiamo quella luce, diventiamo liberi, diventiamo indipendenti, autonomi, come lei, che resta in se stessa, completa, a differenza di ciò che non è se stesso e che dunque, se isolato, non può neanche sussistere. L'autonomia è dentro, come l'amato, non è bello altrimenti che in se stesso. Narciso avrebbe dovuto rivolgere all'interno di sé ciò che ha visto al di fuori, ma fece un errore di divisione e anche di simbolizzazione. La luce trasparente a se stessa è visione di sé. Come a occhi chiusi si può vedere un chiarore, ma non le cose illuminate, così lo sguardo meditativo si confonde con la luminosità originaria, come se l'anima vedesse la luce che è all'interno del suo proprio sguardo. Questo sguardo corrisponde all'esistenza che è in lei. Ogni resto è escludibile dalla visione, mentre ciò che si vede è la luce all'origine dello sguardo. Travolto, sollevato da questa onda luminosa, che è il movimento inverso dell'auriga caduta all'indietro, chi guarda in quel modo, chi contempla, chi teorizza alla lettera, non distingue affatto tra la sorgente luminosa, cioè la fonte della illuminazione, e ciò che è illuminato. Non c'è pensante pensato, vedente visto, solo una luminosità splendente. Nella contemplazione riuscita è annullata la distinzione tra luce interiore e illuminazione esteriore. Visione e luce coincidono. Una simile luce compare all'improvviso. Torniamo a questa temporalità senza tempo della scaturigine istantanea, exines. Non la si può inseguire, ma solo attendere e prepararsi al suo baluginare. Essa appare senza mai essere giunta, come se fosse da sempre presente, come è della presenza del bene, che ci pare arrivi di un tratto. Il suo essere è per lui in qualche modo il proprio sguardo su di sé. Questa esperienza teoretica riguarda la consapevolezza che è propria di Psiche. Se non subisce interruzione, essa si muove in modo centripeto e circolare, cioè è pienamente in sé, dinamicamente in sé. Plotino ci spiega che quel movimento non è circoscritto a un punto esterno, si realizza invece intorno al centro generatore del cerchio stesso. Quindi Psiche si muove attorno a ciò da cui ha tratto origine e vi rimane aggrappata. Così tende verso il punto attorno a cui dovrebbero gravitare tutte le anime, ma in realtà solo quelle degli dèi vi si orientano di continuo e sono chiamate divinità proprio per questo loro tendere a quel centro. E si inclina verso questo centro se non interviene una frattura, una clasis in greco. Rispetto a quel centro ci si ricollega come a un frammento se è intervenuta la clasis. Qualcosa si è infranto, sarà il clasma. Così sono termini anche platonici che ritroviamo nel Simposio, nella Repubblica, nel Timeo. Ma torniamo alla nostra anima, al suo movimento. Anche per noi l'impegno che ci viene additato in quanto esseri umani è quello, secondo Plotino, di essere divini, non semplicemente di evitare l'errore. E questo è detto proprio nella prima Enneade, anche se in una parte successiva a quella che voi studierete, di poco successiva. Ed è molto interessante questa considerazione che il nostro impegno è quello di diventare Dio, non di evitare gli errori. Si può anche sbagliare, il punto è ben più alto. Ci torneremo. Un Dio, infatti, dice Plotino, è congiunto con quel centro, mentre ne resta a distanza l'uomo ordinario, l'uomo imbestialito, l'uomo gretto, l'uomo malvagio. L'uomo che non sa di psiche. La coincidenza di tutti i centri possibili, irriproducibile mediante una figura geometrica, esprime il fatto che dentro e intorno a psiche si trova l'antica natura, la arcaia physis, da cui lei proviene. Vi rimando anche a un testo di Heidegger, Insegna via. Heidegger scrive: natura diventa la denominazione di ciò che è al di sopra degli dèi ed è più antico delle età in cui l'ente diventa ente. Ma la considerazione heideggeriana rimanda a Spinoza, che anche quando tratta della gioia pone la prossimità di natura e Dio. Per Plotino, facendo centro in sé, l'anima ruota attorno al proprio perno, coincide così con il suo principio, corre intorno a Dio e l'abbraccia, cingendolo col suo amore. Di rimando ancora, l'anima suscita anche nel corpo dei movimenti, analoghi ai sentimenti di gioia che conseguono al sorgere di un bene che si manifesta improvvisamente. Quando è diventata capace di sentire meglio, avendo affinato una sensibilità superiore, psiche muovendosi verso il bene fa vibrare il corpo nello spazio, in conformità a quella levatura. La capacità sensibile, colmata di quel bene, potenziata, rallegrata dalla sua condizione, si mette sulle tracce del bene che è dovunque diffuso. E così è costretta a muoversi ovunque. L'avventura dell'anima è davvero sconfinata, infinita. È una viaggiatrice indefetta, indefessa questa psiche. Il movimento psichico agisce secondo la circolarità che abbraccia la centratura in sé. Forse, questa è l'ipotesi di Plotino, anche in noi umani, lo pneuma, questo respiro che è in noi, lo spirito, la nostra fonte vitale, Lo spirito, lo pneuma che circonda l'anima, agisce in questo modo. Perché se il principio è in tutti, l'anima che vuole collegarsi a lui deve stargli attorno, dato che non c'è luogo dove lui si collochi. Plotino, vedete, insiste su questa interiorità dell'uno principio del primo e insiste su quel movimento di ritorno che Psiche può intraprendere, ovvero quello attraverso cui l'io può ritrovare se stesso. E del tutto analoga sarà la ripresa di sé che Kierkegaard propone, quando l'io scopre il suo centro come il sé, che è già un rimando al principio a Dio. Ora, questo lui, questo primo, non è esteriore, è in tutti, ma questi tutti non lo sanno e allora fuggono fuori e uscendo da lui in realtà stanno fuggendo fuori, lontano da se stessi. E allora non possono più afferrare quello da cui sono fuggiti e neanche cercare qualcosa d'altro, perché hanno già perduto se stessi. L'esempio analogico di Plotino è questo. Un ragazzo che si è uscito fuori di sé nella sua mania può non riconoscere più neanche suo padre. Chi ha preso se stesso però saprà anche da dove viene. Per quanto sia possibile riuscirci nella visione, nella teoria, ripeto, e ricordate bene, notate che l'origine del termine rimanda all'azione di chi è inviato a guardare. In teoria c'è il verbo orao, declinato al passato, uno spettacolo, una cerimonia, un consesso istituzionale, una gara, invitati a guardare. Dunque, nella visione, nella teoria, chi contempla, chi vede, può vedere se stesso e lui. Se stesso splendente e colmo di luce intellettuale, se stesso divenuto pura luce, senza peso, assolutamente lieve. Nel testo plotiniano, lo ribadisco ancora una volta, troviamo questa denominazione, lui, quello, uno stesso, per dire il centro, l'amato, la presenza dietro le forme, dietro il movimento che non si ferma in alcuna forma particolare. Il termine uno, cui ci ha abituato la traduzione, non rende ragione del periodare greco di Plotino. Si tratta di lui, dell'unico sé. Quello è sempre presente, perché non contiene traccia di alterità. Questo è un principio per noi amanti della sapienza, per noi apprendisti filosofi, molto importante. Scoprire che nel principio non c'è esclusione. Il principio nemmeno include, il principio neppure si accorge di dover mettere fuori di sé qualcosa, di dover distinguere tra noi e altri. Non c'è un primato. Nel principio l'alterità non è differenza, perché in quell'identità plurima vi è unità di sé a sé. Quello è sempre presente e lo è perché non contiene traccia di alterazione e anche noi lo saremmo se riuscissimo a non averne. Non è lui che tende a noi per avvolgerci in sé, ma viceversa siamo noi che tendiamo a lui per fargli corona intorno in quella danza ispirata, in quel coro concentrato. Per quanto siamo sempre nelle sue vicinanze, non sempre guardiamo a lui e non sempre dunque ci accorgiamo della presenza istitutiva di ciò che siamo. L'immagine plotiniana suggerita a questo punto è quella di nuovo del coro. ben nota agli spettatori dei teatri e delle liturgie dell'antichità. Quando un coro cantando fa cerchi attorno al corifeo, può volgersi e guardare al di fuori, ma facendo così stonerà. L'intonazione giusta sarà ritrovata solo rivolgendosi di nuovo all'interno e dunque tenendosi stretto intorno al corifeo, diventando uno col corifeo, cantando cioè all'unisono. Allo stesso modo, anche noi siamo sempre attorno a Lui, altrimenti neppure saremmo, ma non sempre vi siamo orientati. Essere disorientati, aver perso l'orientamento, aver perso l'oriente, cioè il punto dove sorge il sole, ed essere incapaci dunque di cogliere dove siamo, come siamo. Invece quando guardiamo a Lui, dice Plotino, troviamo per noi il termine e il riposo. Quando, non essendo più in disaccordo nella stonatura, nella perdita, nella frattura, nel, come dicevamo poc'anzi, quando non siamo ridotti a un termine infranto, non più disarmonici, insomma, danziamo veramente attorno a Lui una danza ispirata, una danza entusiasta. Enthusiastes. L'entusiasta è colui che è ispirato da un Dio, che ha un Dio in sé, che è nel Dio. E il Cyclus Chorus si muoveva in cerchio cantando, danzando intorno all'altare divino, ma il centro poteva anche essere occupato da un corifeo con la lira. Quindi all'immagine teatrale, all'immagine liturgica, Plotino associa un'esperienza misterica, un'esperienza trasformativa. In questa danza sono contemplate la sorgenza della vita, della intelligenza, il principio di ciò che è, la causa del bene, la radice dell'anima, tutto questo assieme, tutto questo in uno. Dunque non c'è frattura tra noi e Lui, non ne siamo separati. E lì stiamo bene, di nuovo quel EU che salta fuori. Lì è veramente vita. Inclinandoci verso di Lui, esistiamo in maggiore pienezza e invece, se ce ne allontaniamo, diminuiamo. Senza quella consonanza, la vita resta solo un'orma incerta di quella che, con Lui, era attività dell'intelligenza, un'attività che genera dei, nel riposante contatto con Lui, che genera il bello, la giustizia e le virtù. Ricordate il discorso di Diotima a Socrate. È tutto un discorso di una generatività, di un amore generante. La capacità di far essere non solo figli, ma far essere bellezza, giustizia, virtù, creazioni di psiche. Di tutto questo l'anima è riempita, è per l'appunto gravida, perché Dio l'ha fecondata. Questo è per lei principio e compimento, arché e telos, perché da lì ha tratto origine, perché da lì trova il bene. Perciò, giunta a quel culmine, l'anima ridiventa ciò che era. In quello stato danzante benefico noi, questo noi, badate bene, è sempre usato da Plotino come sinonimo di anima. Chi siamo noi? Psiche. Psiche, cioè noi. Quindi in quello stato danzante noi siamo infiammati, siamo accesi, ardenti, siamo luminosi. Chi contempla vede se stesso che diviene Dio, o meglio che lo è. E allora qui inizia una domanda che ovviamente si deve porre a Plotino. Allora perché non fermarsi lì, in quello stato di beatitudine contemplativa? E la risposta del filosofo Molto nostalgica è questa, perché non si è ancora usciti del tutto da qui. Ci si sforza, irritandoci per i tanti diversi legami, mentre con tutto il nostro essere vorremmo abbracciare Lui. Vorremmo che nessuna parte di noi sfugga al suo contatto. Ma quando inevitabilmente di nuovo subentra l'appesantimento, quel fuoco, quell'ardore si estingue, e allora di nuovo è la caduta, di nuovo è l'esilio e la perdita delle ali. Ma ci sarà il momento, aggiunge Plotino, in cui la visione non avrà interruzioni, non avrà cedimenti, non avrà distorsioni, non subirà fastidi. E allora nel vedere se stesso chi contempla si vedrà quale è, si identificherà con questo se stesso di cui avrà percezione, essendo divenuto semplice, puro. Tra l'altro è inesatto l'uso del futuro, in riferimento a una visione che è fuori dal tempo, e l'affermazione che il corpo sia causa di fastidi. Il corpo di per sé non arreca alcun danno alla parte che ha contemplato, può però darne all'altra, alla parte discorsiva, quella attiva nelle dimostrazioni, nei dialoghi. Una parte di noi, scrive Plotino, è vincolata, come se uno avesse i piedi immersi nell'acqua e il resto del corpo fuori. Se con questa parte non sommersa riuscisse a sollevarsi e a far coincidere il cerchio di se stesso con il centro di tutte le cose, lì troverebbe quiete. Ma questi centri non sono di natura meramente corporea, e la loro coincidenza avviene nel modo in cui l'essere che pensa coincide con ciò che è pensato, o nel modo in cui ciò che pensa è presente per via di somiglianza, per via di identità, unendosi a quello che gli è congenere, senza che nulla si possa frapporre.